Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, visto che siamo alla vigilia sostanzialmente del voto americano, poi racconteremo soprattutto il mercoledì 6 novembre con lunghe dirette di praticamente tutto il palinsesto di Radio 24, fatta eccezione per alcuni programmi che avranno invece gli aggiornamenti fatti dalla redazione, ma insomma lunghe dirette per seguire il voto, e fermo restando che hanno già votato 77-80 milioni di americani ormai, perché si può votare in anticipo negli Stati Uniti. Praticamente sono, rispetto agli aventi diritto, non sono la metà, perché gli aventi diritto sono 244 milioni, hanno votato in 80 milioni quasi, però guardando invece agli effettivi votanti siamo sì alla metà, perché nel 2020 votarono in 158 milioni e siamo appunto a più della metà. Ma cercheremo di capire le variabili economiche che sono in gioco in questo momento. Chiaramente non ci sono solo quelle, c'è il tema immigrazione, c'è il tema tutela dei diritti delle minoranze, delle donne, e quindi non sono necessariamente i temi più forti. C'è anche una condivisione, va detto, sulla posizione da tenere con la Cina, che è forse l'unico punto simile o non di contrasto tra Kamala Harris e Donald Trump, perché ambedue ritengono di dover porre, diciamo, delle barriere al rischio invasione di prodotti cinesi spessissimo sovvenzionati dagli aiuti statali. Ma al di là di questo c'è tutto il tema della vibe session, quindi della recessione percepita. Ne parlammo già alcuni mesi fa, e quindi non solo i dati macroeconomici, che tuttora restano positivi negli Stati Uniti complessivamente, però poi c'è la percezione personale della tua personale condizione economica, e lì l'inflazione in alcuni settori, penso soprattutto a quello alimentare, ha dato una sensazione, per quello si chiama di vibe session, di un peggioramento della situazione economica, o comunque di un non miglioramento della situazione economica, più negativo di quello che noi non vediamo dai dati aggregati, perché è vero che l'occupazione è a record, poi però l'esempio che abbiamo fatto molte volte, ma quando ne abbiamo parlato, è chiaro che la famiglia che va nel mall center per mangiare, diciamo nel fast food, e scopre prezzi cresciuti tantissimo, non va a fare un ragionamento necessariamente che magari il figlio o la moglie lavori in maniera più stabile o lavorino meglio, si vede impoverita, che è un impoverimento anche reale, non sto dicendo che sia solo percepito, ma diciamo che questo dà una percezione della situazione economica più negativa di quanto essa non sia numeri alla mano. Questo è uno dei temi, anche perché il Fondo Monetario la settimana scorsa ci ha chiarito che gli Stati Uniti comunque quest'anno cresceranno come PIL 3 volte più dell'area euro, quindi un 2,2%, quest'anno un 2,8% contro un'area euro allo 0,8%, e anche l'anno prossimo. Però ci sono altri temi. L'inflazione a luglio ha fatto 2,6% su base annua. Il PIL però è cresciuto nel secondo trimestre più del previsto, al 3% contro l'attesa del 2,8%. Ci sono 5 milioni di posti di lavoro in più rispetto al pre-pandemia, al febbraio 2020, e sono aumentati i salari reali, cioè il salario nominale è cresciuto più dell'inflazione. Quindi, miglioramento, detto questo, e questo ha portato anche a ridurre il divario tra la retribuzione dei laureati e non laureati negli Stati Uniti, riducendo in parte l'ineguaglianza, quindi la diseguaglianza tra i salari. Però ripeto, questi sono i dati che tu puoi osservare a livello macroeconomico. Poi il singolo elettore vota sulla base della sua esperienza. Ecco perché in America molto si dibatte della vibe session, cioè della tua percezione personale della situazione economica, al di là di quello che ti dico io sui dati aggregati, che sono dati, numeri, cioè 5 milioni di occupati in più sono numeri, la disoccupazione sono numeri, però non voti solo con, diciamo, con quello, con la testa razionale. E questo avviene dovunque, non avviene solo negli Stati Uniti, ci mancherebbe. Dunque, per quello che riguarda poi 5 ore in più, non capisco cosa, non capisco la domanda di alcuni ascoltatori. Invece 80 milioni, ho già detto che non sono la metà di 240, ho detto che sono però la metà di chi ha votato nel 2020, che erano 158 milioni. E parleremo di questo, parleremo della moda, perché ho diciamo rinviato poi l'appuntamento con la Camera della Moda, ma c'è una difficoltà molto forte del settore dovuta soprattutto alla Cina, ma non solo, e dell'intera filiera. È un appello della filiera, che vuol dire sia le case di moda, ma tutti, anche i fornitori della filiera, non solo, diciamo, il marchio finale. Un appello della filiera, dicevo, al governo. E poi parleremo anche, torna un nostro tema così d'elezione, il PNRR. Ci sono state indiscrezioni per cui il governo sarebbe intenzionato a smontare a questo punto per la terza volta il PNRR, non la terza volta del governo Meloni, perché vi fu una prima modifica fatta dal governo Draghi, poi una seconda modifica molto grossa fatta dall'allora ministro Fitto, e in ballo e a rischio alcuni finanziamenti, soprattutto al sud. Si sta ragionando per della parte della Salerno, Reggio Calabria e quant'altro, perché ci sarebbero da spostare fino a 6 miliardi dei progetti più lenti e quelli più vicini al traguardo, perché il traguardo lo sappiamo che è giugno del 2026. Per esempio, sarebbero in bilico alcuni lotti della Salerno Reggio Calabria, ma non solo, anche parte del finanziamento destinato a realizzare 60.000 nuovi posti letto per gli studenti universitari, anche se la ministra Bernini ha detto che non vuole rinunciare a nessun posto. Ma ne parleremo, perché insomma lo monitoriamo, anche perché, come spesso diciamo, il PNRR con questi stretti margini di manovra è complessivamente l'unica misura a cui possiamo appellarci per migliorare le prospettive di crescita, che non sono certo esaltanti, perché il PIL ormai, se farà 0,8, io già ci metterei la firma per uno 0,8 e non uno 0,7. Magari il quarto trimestre dell'anno ci sorprende. Ricordo che il terzo trimestre è finito a zero, cioè il contributo pari a zero, e quindi siamo a uno 0,4% di crescita acquisita rispetto al 2023. Ma dicevo, il patto di stabilità ti vincola anche per l'anno prossimo. Oggi c'è un rapporto del GIMBE di cui parlerò sulla spesa sanitaria. Quindi sfruttare bene il PNRR è fondamentale, perché solo da lì arrivano gli investimenti, dentro i quali c'è anche Industria 5.0, di cui molte volte abbiamo parlato. Comunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, e poi anche sul canale 246 del digitale terrestre. Allora, oggi le borse, partiamo come sempre dalle borse, c'è Tokyo chiusa per festività, gli occhi sono tutti sulle elezioni americane a questo punto, con borse molto molto prudenti, caute, insomma, meno 0,3% Dow Jones in questo momento, più 0,1% lo Standard & Poor's, più 0,20% Nasdaq, ma sale l'attesa per Election Day e temono che cosa gli investitori? Un risultato non chiaro e ritardi, polemiche, conteggi e riconteggi. Tra l'altro giovedì la Federal Reserve annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse sulle trimestrali, quindi un giorno e mezzo dopo il voto. E tra l'altro ci saranno le trimestrali in America, perché ci sono grossi gruppi, sono oltre 100 società dello Standard & Poor's 500 che daranno il bilancio trimestrale. E la prudenza vale anche per le borse europee, visto il testa a testa di molti sondaggi, alcuni dicono che Kamala Harris è avanti come dato nazionale, ma che Trump è avanti sull'Iowa. Sapete che non basta avere il maggior numero di voti, lo dimostrò appunto Trump contro la Clinton, occorre vincere negli stati chiave. Comunque dicevo, borse europee anche lì molto alla finestra, meno 0,2% Milano, Parigi meno 0,3%, Francoforte meno 0,4%. Tra i titoli segnalo di nuovo debolezza su ST Microelectronics, perché la scorsa settimana aveva fatto un meno 5%, sempre sulla scia dei dati del comparto. Leonardo meno 2,5%, Amplifon meno 2,5% anch'essa, come Iveco. Moncler meno 2,20%, qui torniamo al tema del lusso a cui facevo riferimento, ma il mercato si interroga anche sulle indiscrezioni di un interesse di Moncler per Burberry. Moncler ha detto che non vuole commentare. E comunque la trimestrale è stata giudicata dagli analisti sotto le attese e il titolo continua a perdere. Segnalo che c'è un titolo come Essilor Luxottica a Parigi che guadagna il 3% dopo che un sito francese ha rilanciato l'indiscrezione che Meta, e quindi Zuckerberg, vuole entrare con il 4-5% per pari a 5 miliardi di euro dentro Essilor Luxottica. Perché? Perché sapete che insomma il gruppo leader negli occhiali sta lavorando anche così sugli occhiali di futura generazione. Non hanno avuto un grande successo all'inizio, però insomma è chiaro che l'interesse di Zuckerberg e di Meta la dice lunga, e questo ha fatto salire il titolo Essilor Luxottica a Parigi. Per quello che riguarda invece altri titoli deboli oltre a Moncler, c'è Nexi meno 1,30, Generali meno 1,20. Invece bene di Assoro in più 1,1, B per più 1, Banco BPM più 1, Intesa più 0,90, Mediobanca più 0,60, come Unicredit e la Popolare di Sondrio. E meno 0,27 complessivamente l'indice. Gli altri mercati, petrolio oggi torna a crescere del 2,5%, il WTI a $71, il Brent a 74,8, quasi 75, siamo sempre su livelli però nella forchetta tra 70 e 80, continuano le discese nei prezzi alla pompa. Per quello che riguarda la benzina self-service, ieri 1,758 euro, il gasolio 1,637 euro. Il gas ad Amsterdam è a €40, un anno fa era €51. L'elettricità, qui c'è il dato strano perché bisogna guardare la differenza tra il prezzo di fine settimana è sempre più basso dei giorni feriali, comunque oggi è a €125 al megawattora, il PUN un anno fa era a 75. E a proposito dell'energia, il sondaggio l'inchiesta Ipsos segnala come il 16% degli italiani, nonostante i cali rispetto ai picchi del 2022, non rispetto al 2019, il 16% degli italiani ha paura di non riuscire a pagare la bolletta energetica, il 40% delle famiglie usa strategie di risparmio sulla bolletta, anche se solo uno su cinque dice che ha messo in atto consumi improntati all'efficienza. Per il 58% degli italiani comunque la povertà energetica è un problema che tocca da vicino il nostro paese, ma solo il 21% ha una conoscenza approfondita sul tema. E visto che parlavamo di mercato, Eni è invariata, ma ha completato la cessione di Hillcorp a Hillcorp, scusatemi, del 100% dei suoi asset in due luoghi in Alaska. È difficile pronunciare, Nikaichuk e Oogruk. Vabbè, $1 miliardo il valore della cessione, e quindi che era già prevista appunto alla Hillcorp. Restando sull'economia internazionale, la Cina ha fatto ricorso alla WTO sui dazi europei all'importazione di di macchine elettriche cinesi. Ricordo che i nuovi dazi sono del quasi 8% per le Tesla prodotte a Shanghai, al 17% per le ICA di BYD, al 18,8% per Geely e al 35% per SAIC. Per gli altri gruppi è del 21% la sovrattassa. Ora, questo però va sommato al 10% già in vigore, quindi Tesla va al 18%, BYD al 27%, Geely al 28,8% e al 45% SAIC. E la Cina nel frattempo lavora a un altro pacchetto di stimoli fiscali in attesa delle elezioni americane, ma ripeto, è vero che secondo gli analisti se vincesse Trump sarebbe più duro con la Cina, ma in realtà io devo dire che guardando anche la campagna di Kamala Harris, nessuno mette in discussione che la Cina viene vista dagli Stati Uniti come una grande minaccia di carattere commerciale, non dico poi quella militare e quant'altro, perché tutti e due hanno promesso di essere più severi con Pechino. Trump ha promesso dazi del 60% su tutti i beni in arrivo dalla Cina. Guardate, questa cosa riguarda anche l'Europa, perché se noi non abbiamo una risposta, è chiaro che, cosa che sta già avvenendo, laddove l'America metterà dei dazi ancora più forti, il rischio è che parte di questi prodotti vengano dirottati sull'Europa. E ho dei casi allucinanti che poi racconterò, che riguardano settori in cui i produttori europei devono giustamente sottostare a tutto un insieme di regole sull'impatto ambientale, quindi il consumo energetico, e ci mancherebbe la regolarità e i lavoratori utilizzati per produrre quei beni. Nel frattempo ci stiamo facendo inondare di prodotti cinesi dove non sai nulla su come vengono prodotti, chi ci lavora, se sono carcerati, minorenni, quant'altro, non sai come sono sovvenzionati e non rispettano nessuno dei parametri europei. Cito un caso che mi è stato raccontato, che potrà sembrare marginale, ma l'Italia è leader a livello europeo nella produzione di macchinette, non solo le macchinette per il caffè, le macchinette di dispositivi, diciamo, del vending. Tra l'altro ormai sono, anche a livello di sicurezza, non sono più una macchinetta, sono collegati alla rete informatica e quant'altro, e sono sempre più delle piattaforme. Ebbene, noi da soli siamo leader in Europa, produciamo le migliori macchine che vengono utilizzate in migliaia di uffici e luoghi di lavoro in tutta Europa, 70% va all'export. Peccato che sia in corso un'invasione anche in quel settore, con la piccola differenza che il prodotto cinese costa poco, perché costa meno perché è stato anche prodotto con costi più bassi, non so se finanziato o per il costo del lavoro, ma non rispetta per esempio molte delle regole che vengono richieste alle aziende europee, quelle italiane incluse, sull'impatto ambientale. Allora non puoi concorrere così, dai. Dicevo di giovedì che è attesa la riunione della Banca Centrale Americana, ma c'è anche la banca Bank of England giovedì, quindi sarà un elemento importante per i mercati quello di giovedì. L'Unione Europea nel frattempo, visto che parlavo di Cina, mi riferisco alle auto, ha detto che è prematuro discutere adesso di cambi sull'obiettivo dello stop a nuove auto diesel e benzina dal 2035. Dato PMI, cioè responsabile acquisto, ottobre è migliorato in Germania a 43 punti, sappiamo che a 50, sotto i 50 sei in recessione, sopra i 50 sei in espansione. Migliora l'indice PMI della manifattura a livello europeo a 46 punti, stabile in Francia a 44,5, cresce in Spagna ampiamente sopra i 50 punti a 54,5, e in Italia invece c'è un calo, ed è uno dei pochi paesi che ha un calo, da 48 punti settembre a 47 punti di ottobre, a segnalare che c'è una difficoltà. Il PMI, lo dico ogni volta, è l'indagine sui responsabili acquisti delle imprese, quindi è un indicatore anticipatore, perché se tu sei ottimista dice che andrai ad aumentare gli acquisti, se sei con i magazzini pieni o vedi che non arrivano gli ordini, o temi che gli ordini non saranno superiori, dà un'indicazione diversa. Ecco perché è un indicatore che guardiamo molto. Chiudiamo con l'Europa. Allora, saranno EasyJet per Milano Linate e invece Air France e l'alleanza tra British, Iberia, Vueling e Lingus ad aggiudicarsi alcuni degli slot che ITA libererà dopo la fusione con Lufthansa. ITA e Lufthansa dovranno liberare alcuni slot, non solo ITA. Questa, secondo alcune indiscrezioni, c'è il piano finale praticamente che sta per essere consegnato, e dicevo, EasyJet farà concorrenza a Milano Linate e sulle rotte tra l'Italia e l'Europa centrale, mentre Air France e la holding British Iberia Vueling e Lingus opereranno tramite i loro hub, quindi con scalo sui lunghi collegamenti da Fiumicino verso Washington, San Francisco e Toronto. Però, da come capisco, sempre con scalo, quindi devi atterrare a Parigi, devi atterrare a Londra o a Madrid e magari anche a Dublino. Sì, bisogna capire quale sarà l'offerta di ITA Lufthansa da Roma a Fiumicino. Allora, sono iniziate venendo all'Italia oggi le audizioni in Parlamento sulla manovra. Per quello che riguarda la prima a parlare è stato l'ANCE, quindi i costruttori dell'edilizia, e non solo, anche altri sono intervenuti sulla manovra. Però facciamo una cosa, siccome ci sono varie notizie lì, andiamo su meteo, pubblicità, poi ancora qualche notizia in breve sulla manovra e poi iniziamo col tema del settore moda. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
17:36 minuti, ancora un paio di aggiornamenti sulla manovra, visto che sono iniziate le audizioni. Alle 19:30 ci sarà anche Confindustria, i sindacati nel frattempo. Allora, intanto è già stato audito il presidente di Confindustria Dispositivi Medici, perché c'è tutto il tema dei buyback, lo sapete, la legge che obbliga le imprese che forniscono dispositivi medicali alle regioni a partecipare all'eventuale disavanzo della regione. È una norma che ho capito che voleva contrastare diciamo gli accordi sulla spesa sanitaria delle regioni troppo così leggere nel pagare dispositivi medico-sanitari, ma non si è mai visto in natura che tu, a fronte di una gara, vinci la gara e dopo qualche anno vieni a sapere che devi ridare alcuni dei soldi. Nessuna impresa potrebbe operare così. Io ritengo che si dovrebbero mettere dei limiti, che già ci sono, ma non vengono sulla famosa spesa standard, che è l'unica cosa vera che mi interessa di un'eventuale autonomia federale, cioè che il cerotto, la garza, la TAC costino e anche l'asilo costino allo stesso modo da Calabria a Val d'Aosta. Va bene? Detto questo, insomma, La Confindustria Dispositivi Medici ha chiesto di abolire subito il payback e Nicola Barni appunto ha chiesto insomma che venga avviato subito un confronto. Poi è intervenuta l'ANCE, quindi i costruttori italiani, sempre in audizione. Ha detto forte preoccupazione per gli effetti negativi della legge bilancio, che la legge bilancio rischia di avere sul settore delle costruzioni e quindi sulla crescita italiana. Fermare l'edilizia significa fermare il paese, ha detto la presidente dell'ANCE Federica Brancaccio. Io ho capito, però mi sembra che l'edilizia in maniera sbagliata, la stessa Brancaccio più volte ha criticato i vari super bonus per come sono stati scritti, applicati, non per l'idea stessa, però l'edilizia ha già molto avuto, diciamo così. Invece il Gimbe ha audito anche il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta sulla spesa sanitaria. Allora, mancano 19 miliardi per spese già varate, cioè ci sono spese nella manovra per il periodo 2025-2030 hanno un impatto complessivo di oltre 29 miliardi di euro, mentre le risorse stanziate complessivamente, non mica quest'anno, ammontano a 10 miliardi di euro. Questo costringerà le regioni, anche le regioni più virtuose, a tagliare i servizi e aumentare le imposte regionali. E poi manca del tutto il piano straordinario di assunzione medici e infermieri. Io non ho capito ancora sta cosa dei medici indiani, ma ci torneremo. Degli infermieri indiani o costano così poco che convengono, ma è un messaggio un po' strano che dai, oppure quei soldi potranno essere usati per altro, però aspetto di vederli. Però dice Cartabellotta, manca il piano straordinario di assunzione di medici e infermieri e l'abolizione del tetto di spesa per il personale. E poi risorse per ridurre e abolire il payback di cui parlavamo. Ma complessivamente su questo balletto, l'ho spiegato molte volte, il governo ha ragione se parla a livello nominale, così rispondo anche a un ascoltatore sul reddito nominale e reddito reale. Il reddito nominale è quello che leggi in busta paga, non tiene conto dell'inflazione. Se io devo confrontare il suo reddito negli ultimi 5 anni non mi basta il reddito nominale, devo guardare il reddito reale, quindi il reddito al netto dell'inflazione, quello che lei riesce a comprare effettivamente con quel reddito. Siccome che sappiamo che è stata intorno al 18% negli ultimi 3 anni, adesso vado a riprendere il calcolo, un reddito reale adesso deve tenere conto del fatto che il costo della vita è cresciuto del 18%, quindi se prendevi 1000 euro devi prendere e ne prendi 1180, sostanzialmente hai un reddito invariato, non è aumentato di 180 euro, è invariato sulla spesa, sul costo della vita. Allo stesso modo anche nella sanità guardiamo la stessa cosa, per cui il governo ha ragione nel dire metto soldi in più, problema se questi soldi in più sono reali o solo nominali, cioè non vanno a coprire l'inflazione. Allora, l'incremento di 2 miliardi e mezzo di all'anno da qua al 2030, per 2 miliardi e mezzo di euro per il 2025, aumenta di fatto solo dell'1% rispetto al 2024 il Fondo Sanitario Nazionale a 136 miliardi. E quindi l'1% temo che non sia appena il recupero dell'inflazione. Poi ecco perché dico sempre guardiamo la spesa sanitaria rispetto al PIL, perché il PIL è al netto dell'inflazione e la spesa sanitaria rispetto al PIL scende dal 6,1% del 2024 al 6,05% del 2025 e scenderà al 2026 al 5,7% nel 2029. E visto che parlavamo della manovra, segnalo anche una cosa, e del PNRR più avanti, che il ministro Valditara oggi ha firmato un nuovo decreto per finanziare altri 64 asili nido nell'ambito del PNRR per 41 milioni di euro, di cui il 55% nei comuni del Mezzogiorno. Andiamo avanti, sono 64 asili nido, non cambi la storia delle famiglie, però andiamo avanti. Questi temi, andiamo sul primo tema invece adesso, e mi riferisco a proposito dei settori produttivi alla moda. Prima commentavo anche lo scetticismo degli investitori su un titolo come Moncler, che è uno dei più rappresentativi in borsa, ma non è tanto il singolo titolo, è che tutta la moda, diciamo italiana, francese in primis, ha subito una contrazione che è partita e continua a essere soprattutto in Cina, là dove i grandi gruppi, i grandi marchi molto avevano investito in questi anni con centinaia o migliaia di negozi. Ma ci sono anche temi che riguardano i cosiddetti consumi interni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Settore che vuol dire 100 miliardi di euro di fatturato, il sistema moda italiano, e 53 mila aziende, di cui la maggior parte piccole e medie, un export di 65 miliardi, vediamo com'è andato e come sta andando. Allora, quest'anno le ultime previsioni, ma adesso chiedo conferma, sono di un calo del fatturato tra il 3 e il 4%, perché potrebbe essere una buona notizia, perché in realtà i primi sei mesi sono andati peggio, hanno fatto meno 6% nei primi sei mesi del 2024, meno 7% il fatturato nel primo trimestre, meno 4,7% nel secondo. Ora, esistono differenze, perché tessile, abbigliamento, pelle, pelletterie, calzature sono in contrazione, mentre vanno meglio gli accessori, chiamiamoli così, quindi occhiali, gioielli, bigiotterie e tutto il tema del beauty. E, tra l'altro, è vero che la moda aveva recuperato un 20% nel 2023, il fatturato faceva più 20% rispetto al gennaio del 2020, quindi aveva ampiamente recuperato i livelli pre-Covid. Però, ed è anche vero che le esportazioni hanno fatto più 5%. E resta un saldo commerciale positivo di 15 miliardi. Però vorrei capire da dove sta arrivando, e ripeto, nel secondo semestre si aspettano un miglioramento della situazione in questo semestre, tant'è che da un meno 6% del primo la media dell'anno dovrebbe essere meno 3, forse meno 4%, però sempre il segno meno c'è. E difficoltà ce l'hanno non solo i produttori, i marchi, ma tutta la filiera, quindi tutti coloro che forniscono, diciamo, e partecipano ai vari passaggi nel settore moda, tant'è che è arrivato un appello sia della Camera Nazionale della Moda che dell'associazione che riunisce, diciamo, i produttori, con una richiesta molto forte al governo di alcune iniziative. Siamo di nuovo in collegamento con Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda. Buonasera Capasa.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Ritorniamo dai dati che ricordavo. Questo meno 6 nei primi sei mesi, se va bene, meno 4, meno 3 in media dell'anno. Quanto è dovuto all'estero e quanto è dovuto ai consumi italiani?
Allora, essenzialmente è dovuto all'estero, soprattutto alla Cina, al consumo cinese in territorio cinese, ma anche al consumo di quei cinesi che viaggiavano e che acquistavano i prodotti anche da noi, anche in Italia. Ricordiamo le lunghe file di cinesi nelle nostre boutique di Milano, di Firenze, di Roma, e adesso queste file non si vedono più. Quindi c'è in generale una diminuzione del consumo del lusso da parte dei clienti cinesi molto significativa, in funzione anche della loro crisi, che si sta impattando sui nostri numeri. Lei diceva giustamente più di 100 miliardi di fatturato, 90 di esportazione, ma tenga presente che, contando tutta l'industria della moda, ma tenga presente che l'abbigliamento tessile accessorio fa meno 7, ma anche alla fine dell'anno non si discosta molto da quel numero, e mentre bigiotteria, occhialeria, eccetera, fa anche crescita a doppia cifra, in qualche caso tra più 8 e più 12, sono settori più piccoli, la somma di questo alla fine dell'anno ci sta fra meno 3 e meno 4, perché si somma a quel...
Sì, però è un po' una media di trilussa, nel senso che poi in realtà il miglioramento è tutto da attribuirsi a occhiali, gioielli, bigiotterie, beauty, mentre se io vado a vedere il dato di fine anno del tessile, abbigliamento pelle, pelletteria, è meno 7, è un meno pesante. È vero,
è
che
meno molto pesante.
Avevate recuperato un più 20 sul 2020.
Sì. Sì, noi abbiamo avuto 2 anni dopo il 2020 più 20, quindi abbiamo recuperato completamente il Covid e siamo andati addirittura oltre il 2019. Però questo meno 7 è pesante per la nostra industria manifatturiera, soprattutto per i piccoli e medi produttori, che in quanto i brand hanno i magazzini pieni, fornitori, produttori, i brand hanno i magazzini pieni, quindi gli ordinativi diminuiscono anche più di quel 7% perché il fatturato finale è quello lì, ma a volte alcuni piccoli produttori sono molto penalizzati da questa situazione. E infatti abbiamo un problema serio di preservare la filiera. Non possiamo perdere persone che lavorano nella filiera, tant'è vero che tra le cose che abbiamo chiesto al governo nell'ambito appunto della prossima legge di bilancio c'è la cassa integrazione per le aziende sotto i 15 dipendenti. Perché diversamente queste aziende possono licenziare, licenziano, ma ci perdiamo una forza lavoro unica,
no, ma infatti, attenzione,
una manifattura unica, e quindi
perché tra l'altro io ricordo bene che i grandi colossi francesi Arnaud e Pinot, quindi Louis Vuitton, Manessier e è chiaro, quando hanno comprato marchi importanti della moda italiana non hanno toccato, anzi hanno aumentato in alcuni casi gli impiegati, i dipendenti e i lavoratori in Italia, proprio perché riconoscono che la nostra filiera è formidabile nel costruire prodotti con la qualità artigianale, anche se su base industriale è capace. Quindi insomma è importante preservarla, perché in Francia per esempio, come lei sa molto meglio di me, si sono ritrovati ad avere sì i colossi, e va detto che sono stati bravi, meno la filiera.
Sì, loro sono bravissimi sulla parte commerciale di narrazione, sono bravissimi nel marketing, ma poi vengono a produrre in Italia. Tutti i grandi marchi di moda, lei guarda i prodotti, all'interno c'è scritto Made in Italy. Quindi è interesse di tutti coloro che operano nell'alto di gamma preservare questa filiera. Noi abbiamo chiesto appunto una cassa integrazione per i piccoli, molte delle misure che abbiamo chiesto, anche una moratoria sui debiti contratti per Covid da queste piccole aziende, una moratoria di 18 mesi per consentirgli di avere più disponibilità finanziaria. Abbiamo anche chiesto una forma di favorire gli investimenti dei brand nelle aziende manifatturiere della filiera in difficoltà, quindi se io sono un'azienda piccola in difficoltà, una norma che faciliti l'investimento anche di minoranza o di puro sostegno dei brand nell'ambito delle piccole realtà artigiano-manifatturiere per aiutare il comparto. Quindi una serie di misure sono tutte volte a preservare i lavoratori, la forza lavoro e questa unica manifattura italiana che tutto il mondo ci invidia.
Allora, aspetti, dopo il traffico vorrei andare avanti, perché voi avete fatto anche un appello dopo l'interpretazione sul credito d'imposta del 2022 che è cambiata. E se lei poi ci può ricordare, Capasa, che cosa chiedete e qual è il costo che stimate, perché siamo in fase di audizioni sulla legge di bilancio, dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Qualcuno mi dice: ma lei critica la Cina e dovevamo uscire dalla via della seta perché si importava tutto. Sono convinto che la via della seta, per come era stata disegnata, fosse l'ennesimo elemento che conveniva solo ai cinesi, alla manifattura cinese, non ho dubbi. Cerchi adesso dice che la moda si è fermata per colpa della Cina, ma non è che la Cina è in difficoltà economica, non è per colpa, ha una domanda stagnante, è andata anche in deflazione. È chiaro che il mondo della moda, come il mondo dell'auto per altri versi, molto aveva puntato lì, ma non è che se dico che la moda cala per via della Cina sto dicendo che c'è bisogno di più Cina, ma quando mai? Traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Focus Economia.
Presidente Capasa, che cosa chiedete al governo, con che costi? A lei la parola in un minuto, se ce la facciamo.
Sì, parlavamo del credito d'imposta. Guardi, il credito d'imposta è una disposizione del governo per il periodo 2015-2019, con una FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico del 2017 che spiegava alla industria della moda come applicare quella disposizione. Noi l'abbiamo applicata. Dopo un po' di anni, c'è stato, nel 22, ci è stato detto: no, abbiamo sbagliato, dovete ridarci i soldi. Ora lei capisce che quelle detrazioni che si sono portate, quelle aziende hanno portato in detrazione quelle cifre, che erano essenzialmente cifre per creare le collezioni, quindi cifre di investimento per creare le collezioni, si trovano a dover restituire teoricamente quelle cifre, perché il governo dice: abbiamo sbagliato, non ci date gli interessi, non ci date imposte, ma ridateci i soldi. Ovviamente molte delle aziende che l'hanno fatto, le piccole e medie, chiuderebbero, perché non hanno quel denaro che si sono portati, certo, in detrazione in quegli anni. E quindi noi abbiamo detto: ragazzi, questa cosa non è possibile. Loro dicono: ma è un costo per lo Stato. Posto che il costo per lo Stato c'è già stato, perché queste cifre sono già state portate in detrazione, in realtà loro chiedono di riversarle, quindi sarebbe un income per lo Stato riprendersi quei soldi. Ci sono già delle sentenze a favore delle aziende che dicono no, hanno ragione le aziende. Quindi noi diciamo: ragazzi, tutto non ve lo possiamo restituire. Se voi avete bisogno di questa cosa, che è assurda, in nessuno Stato chiede i soldi dopo, possiamo trattare, parliamone, un 30% restituito in 10 anni, allora voi prendete dei soldi e li rimettete nelle casse. Ma secondo noi il principio è sbagliato. Il principio sarebbe: avete effettuato queste cose previste dalla legge, dalla FAC, del MISE, così è andata e così è. Però noi siamo stati disponibili a trattare.
Sarebbe comunque sbagliata la retroattività, ma almeno diciamo facciamo una cosa graduale. Grazie a Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda del Sistema d'Italia. Andiamo sul GR24, poi elezioni americane, PNRR, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Viaggia con Conad, scopri weekend, tour ed esperienze incredibili. Sul tuo prossimo viaggio di Natale e Capodanno puoi avere fino a 300 euro di sconto e con carta Insieme Conad hai ulteriori vantaggi. Prenota su viaggi.conad.it, promozione valida fino al 20 dicembre.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Sei un commercialista come noi? Con Open Banking e intelligenza artificiale l'operatività sarà più rapida e potrai aumentare il valore della tua consulenza. Dalla crisi d'impresa alla revisione. Solo un commercialista poteva pensarci. Il software che volevi. Una serie originale Datev Coinos. Soluzioni innovative per il commercialista. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Dove andate per le feste?
In salotto c'è un panorama incantevole. Ah, le luci che si riflettono su un mare di palline. Ci sono anche gli scoiattoli per i bambini.
Da IKEA con poco, dai spazio ai tuoi sogni. Scopri la nuova collezione di Natale.
Liberi di scegliere e anche di cambiare idea. Più libertà con Hyundai Renting. Il noleggio a lungo termine che ti offre la massima flessibilità. Nuova Tucson, con motori ibridi e diesel di ultima generazione e un innovativo display da 12,3 pollici, può essere tua con il primo canone in omaggio. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 dicembre solo con Hyundai Renting. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
Sicurezza alimentare, sostenibilità e biodiversità. Le grandi sfide dell'agricoltura. Macchine, robot e sistemi digitali avanzati. Le risposte dell'industria agromeccanica. Appuntamento ad EIMA, Fiera di Bologna dal 6 al 10 novembre. EIMA, The Innovation Factory.
Costruisci oggi il tuo futuro. Scegli Arca Previdenza, il fondo pensione aperto, leader della previdenza complementare.
Comunicazione di marketing su forme pensionistiche. Prima dell'adesione leggere la nota informativa.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. 18 e 8 minuti. Allora, adesso parliamo di elezioni americane, però ci sono un paio di notizie, anzi una notizia soprattutto che su cui vorrei aggiornarvi. Allora, è uscito il dato sulle immatricolazioni auto in Italia nel mese di ottobre. immatricolate il 9% di auto in meno rispetto a un anno prima, anche se nei primi 10 mesi c'è un leggerissimo segno 0,09 in più, quindi nei primi 10 mesi non sono state immatricolate auto in meno, neanche in più in sostanza, 1.328.000 auto, però ottobre meno 9%, e il problema si chiama Stellantis di nuovo, perché Stellantis ha fatto meno 27,8% rispetto allo stesso mese dell'ottobre 2023. La quota di mercato del gruppo Stellantis scende così dal 31,7 al 25,2, perde quasi 6,5 punti. E nei primi 10 mesi il gruppo Stellantis ha fatto meno 8%, mentre il mercato è rimasto invariato, come abbiamo detto. E quindi la quota di mercato di Stellantis nei primi 10 mesi dell'anno scende dal 32,8 al 29,9, quindi di 3 punti. Quindi c'è un problema di immatricolazioni auto in Italia, c'è un problema nel problema delle immatricolazioni di Stellantis. Del resto, stiamo aspettando i modelli, non è che posso ogni volta tornare su tutte le promesse fatte da Tavares e quello che non abbiamo mai visto. Allora, Stati Uniti hanno già votato quasi 80 milioni sui 244 milioni e 20 diritto al voto, ma in realtà se guardiamo al 2020 i votanti furono sostanzialmente 158 milioni, quindi saremmo già, immaginando gli stessi votanti, a oltre la metà degli americani che hanno deciso di votare in anticipo. Però c'è un sappiamo che alcuni temi non riguardano l'economia, i temi dell'immigrazione, o meglio riguardano in parte, ma è più sulla sicurezza, o i temi dei diritti delle minoranze, i diritti delle donne. C'è un tema economico che unisce sia Kamala Harris che Donald Trump, e mi riferisco alla Cina, perché Trump ha detto di voler portare l'importazione dei beni al 60%, ma tutti e due sono in linea nel dire che la Cina rappresenta una minaccia per la manifattura americana. Trump si è spinto anche a definire molto ingiusti e squilibrati i rapporti con l'Europa, si approfittano di noi. Io ho aggiunto che non è un problema degli europei se l'America ha un deficit nella bilancia commerciale da sempre, soprattutto sui prodotti che, per il largo consumo, che non sono così competitivi. Questo per quello che riguarda l'unico elemento di condivisione, cioè il rapporto con la Cina e difesa del Made in USA. Poi per il resto invece ci sono due strade radicalmente diverse, ma di proposte, nel senso che Trump propone una visione più aggressiva di riduzione fiscale, protezionismo commerciale e un aumento del deficit e inflazione. Kamala Harris invece mette in primo piano la stabilità dei conti pubblici e la giustizia sociale, puntando su un modello di crescita sostenibile che, pur aumentando la spesa sociale, quindi pubblica, cerca di mantenere sotto controllo il debito e l'inflazione. In realtà poi la variabile economica negli Stati Uniti entra, ma non entra nel modo in cui immaginiamo, visto che gli Stati Uniti cresceranno quest'anno del triplo del come PIL dell'Europa e hanno 5 milioni di posti di lavoro in più rispetto al febbraio 2020, quindi al pre-pandemia. I salari reali sono aumentati, quindi al netto dell'inflazione gli aumenti sono stati superiori a quello dell'inflazione dei salari nominali, quindi i salari reali sono aumentati e si è un po' ridotta la disuguaglianza salariale degli ultimi 40 anni, ma lo spettro di fondo è la cosiddetta vibe session, quindi insomma l'andamento economico percepito, la tua situazione personale. Ecco, vedo Trump che ha appena dichiarato minaccia di imporre dazi del 25% sull'export del Messico se non ferma il traffico di immigrati illegali di droga negli Stati Uniti. Allora, parliamo di questo.
Dietro la notizia.
Alessandro Praterotti, buonasera.
Buonasera a te Sebastiano.
Siamo alla vigilia del grande giorno, tu hai fatto per tanti anni corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti.
Certo, sarà una settimana impegnativa anche per me, infatti.
Ecco, allora senti, io raccontavo dei piani, sì, un po' diversi, Però al di là dei piani economici, delle politiche economiche, mi sembra che ci sia uno scollamento tra i dati macro che noi osserviamo, gli Stati Uniti in ottima salute, crescita del PIL, l'inflazione abbastanza sotto controllo, ho visto più 2,6% su base annua e salari reali super, realmente cresciuti, con quella che è la cosiddetta vibe session, cioè il potere d'acquisto e la povertà o l'impoverimento percepito, che va a toccare non tanto quante persone lavorano nella tua famiglia, ma quanto vai a pagare, lo dico in maniera molto brutale, la cena del sabato magari nel mall center, nel fast food.
Infatti questo è un problema tipicamente americano. Tra l'altro c'è stato proprio uno studio poco tempo fa che si chiama l'economia del fast food, andando a prendere gli incrementi di prezzo del costo degli hamburger, che stiamo parlando negli ultimi 3-5 anni di 130%, cioè cifre veramente molto molto alte. Ma in realtà sulla questione della percezione, in questo caso gioca veramente molto la radicalizzazione dello scontro. Da una parte abbiamo metà degli americani che dicono che l'economia va male e dall'altra abbiamo metà degli americani che dicono che l'economia va bene. Quindi all'interno di queste due trincee è ovvio che poi le percezioni variano a seconda di chi si chiede. Questa è veramente, io quando sento parlare di incertezza legata agli incerti, qui non ci sono incerti, qui è veramente due linee contrapposte in cui o si crede a Trump o si crede a Biden. Il problema di Biden in questo momento è essere percepito, di Biden, scusate, vuol dire della Kamala Harris e del gruppo dei democratici, è quello di essere percepiti comunque come sistema, non come antisistema, e cercare di scardinare quelle regole che poi abbiamo visto anche in Europa, i due approcci, no? Quello più tradizionale delle forze europeiste, che è quello delle figure di bilancio, del risanamento dei conti, sponda democratica in America, e l'altro invece di una irresponsabilità fiscale, in questo senso, con grandi piani di detassazione, grandi fiscali e così via per stimolare i consumi. Il dramma è che questo vale un po' in tutte le parti del mondo, perché anche in Cina stanno vivendo, che è la controparte degli Stati Uniti in questo momento commerciale vera, perché è l'unica vera controparte, lì anche hanno un problema molto diverso. Cioè, come oggi vedevo tra l'altro degli articoli interessanti che venivano proprio da lì, in cui raccontavano che Louis Vuitton in questo momento i negozi sono vuoti, cioè il lusso in Cina è
ne abbiamo appena parlato con Capasa, per cui sì,
esatto,
sì,
cioè, questo è confermato, è esattamente così. Ma in generale il problema cinese oggi è esattamente quello che ho fotografato prima. Che cosa succederà se mi mettono i nuovi dazi? La Cina non ha ancora detto nulla, ma tra poco farà sicuramente, da quello che si sa, una grossa dichiarazione alla WTO. Cioè, dov'è la WTO? Qui ormai la politica si fa con i dazi, non più. Cioè, le regole del commercio sono saltate completamente, ed è saltato anche quello che era il tribunale una volta del commercio che doveva decidere la legittimità di certe sanzioni. Sparite. Ora qui si parla soltanto... Allora, la Cina che cosa deve fare? Uno, e questo veniamo al dunque, giovedì, venerdì, all'8 comunque di novembre, si concluderà il congresso, la riunione del comitato esecutivo del Parlamento cinese, che dovrà mettere il timbro sul piano di stimolo dell'economia. Che cosa sappiamo noi finora? Sicuramente che ci saranno questi mille miliardi di yuan, che pari a 140 miliardi di trilioni di dollari, grosso modo. 140 miliardi di dollari, scusate.
Miliardi, sì,
ecco,
sì.
Quello dovrà andare alla ricapitalizzazione delle banche, tutte esposte sul real estate. Ci sono delle situazioni molto drammatiche. Poi si parla di altri 140 miliardi di dollari legati al ritiro delle obbligazioni comunali. C'è un mare, un fiume di obbligazioni comunali che rischiano il default, dovranno essere ritirate dal mercato. Quindi una grossa operazione riguarda il sistema bancario. Ma in realtà quello che sarà fatto per stimolare i consumi è ancora molto opaco, cioè c'è poca visibilità su questo, e malgrado le aspettative di riuscire a capire qualcosa alla fine di questa settimana, si parla della riunione di dicembre per mettere un po' un nero su bianco che cosa si farà per i consumi. Questo è il dramma cinese in questo momento, sì. Ed è soprattutto perché rispettare quelle tabelle di crescita che si sono dati loro. Guarda, un'ultima nota però interessante è questa: è venuto fuori oggi che rispetto a quello che loro dicono di voler spendere e rispetto a quello che spendono realmente, parlo del governo cinese, c'è un bel abisso. Cioè, stiamo parlando rispetto, eccolo qua, siamo sotto circa del 40% al di sotto della spesa prevista per quest'anno, che dovrà essere 40 trilioni di yuan. Ripeto, un trilione sono 140 miliardi di dollari, quindi immaginate che cosa sono 45 trilioni di yuan.
No, no, chiaro, e questo lega assieme, come nella vecchia rubrica Jefferson Ming, il futuro delle elezioni americane, che sapremo a breve, con quello che sarà il posizionamento anche con la Cina. Tu ho bene ricordato però che all'interno invece dell'elettorato americano il tema economico non è di incertezza, è molto diviso, è molto divisivo tra metà, diciamo più o meno, viste anche le proiezioni, che dice l'economia va meglio e i dati sono lì a dimostrarlo, e un'altra metà che ti dice sì, io poi quando vado con la famiglia a mangiare mi sento povero, e magari non guarda il fatto del salario complessivo o degli occupati complessivi, e lì c'è una polarizzazione totale, quindi anche sulla parte percepita. Poi una polarizzazione che, a giudicare dalle proiezioni di voto, è molto diversa se è sulla costa ovest o est oppure nel midwest americano. Grazie Alessandro Praterotti, riavremo il nostro ospite per commentare a questo punto i risultati, spero, perché non ci sono troppi ricorsi e riconteggi delle elezioni americane. Traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Focus Economia.
Parte di Focus Economia torna a un grande classico, il PNRR. Perché ne parliamo? Perché ci sono indiscrezioni di stampa che dicono sostanzialmente che il governo starebbe per mettere in mano per la terza volta, la prima lo fece Draghi, la seconda lo fece il governo Meloni, con una revisione tecnica per spostare tra i 3 e i 6 miliardi delle misure che non che c'è il timore che non riescono a essere ultimate entro giugno del 2026 a misure che saranno più in grado di assorbire questi fondi. Io ricordo che noi dovremo spendere entro giugno 2026 tutti i 194 miliardi del piano. Ora le modifiche, non ho ben capito, la prima revisione spostò 11 miliardi per rifinanziare i Power EU, adesso ci sono i fondi di transizione 5.0 gestiti dal ministro Urso, perché non stanno tirando e non vorrei mai che li levassero proprio. Poi per quello che riguarda altre ipotesi circolate, potrebbero essere rimodulati per esempio le spese per gli studentati universitari, la realizzazione di 60.000 posti, ma lì è molto contrario la ministra Bernini. Altre spese, per esempio le Ferrovie dello Stato hanno 24 miliardi quasi, si sta guardando come sta procedendo la Salerno-Reggio Calabria, soprattutto se non si è in ritardo. Però il punto lo fa sempre con noi, oltre che, diciamo, i colleghi del Sole 24 Ore nel monitoraggio, anche la Fondazione Open Polis. Luca Dal Poggetto, buonasera.
Buonasera dottor Barisoni, grazie per l'invito.
Senta, io guardando gli investimenti effettivi siamo a 51 miliardi, quindi al 26,4% della spesa. Io poi vedo i documenti del governo che dicono una cosa diversa, ma insomma che i progetti di completamento sarebbero al 77%. Poi se vado a vedere le singole risorse, infrastrutture, ci sono 65 miliardi, è la fetta più grossa praticamente. Spesi 40%, ma all'interno ci sono anche altri fondi, non solo il PNRR. Transizione ecologica ha speso il 3,7%, cioè niente. Università e ricerca su 30 miliardi speso 22,1, digitalizzazione il 20, giustizia speso sono 2,3 miliardi speso il 36%. Senta, è vero che nella prima parte bisognava fare le riforme perché ci sono i target, no? e invece gli obiettivi, però bisognava fare quindi le riforme e poi per poi avere gli investimenti, e uno può anche immaginare un'accelerazione in questi ultimi neanche 2 anni che mancano. Però vorrei il suo giudizio, cioè è pensabile un'accelerazione del genere?
Ma è molto difficile, sicuramente è molto difficile, e i numeri che lei citava sono abbastanza preoccupanti da questo punto di vista. Mi piace citare tra l'altro i vostri validissimi colleghi del Sole 24 Ore, Manuela Perrone e Gianni Trovati, che qualche giorno fa ipotizzavano, appunto analizzando un po' quello che è contenuto nel documento programmatico di bilancio, una spesa per rimanere all'interno all'interno dell'obiettivo della cornice del 2026, che attualmente sembra essere un muro invalicabile, un livello di spesa per il 2025 di 45 miliardi e per il 2026 di circa 87 miliardi. Se si considera che nel 2024 era previsto di spendere 32,8 miliardi, ma probabilmente si arriverà a spenderne circa 19,7, ecco, ci rendiamo conto dell'enorme difficoltà, dell'enorme Everest che abbiamo davanti. Indubbiamente è prevista o si prevede un'accelerazione, perché chiaramente i progetti stanno entrando nella fase esecutiva, quindi sicuramente ci sarà un incremento significativo della spesa. Da qui a dire che si riuscirà a spendere tutti i fondi è molto difficile.
Senta, ma per far capire a tutti in una battuta, intanto torneremo sul tema, noi parlavamo la settimana scorsa che eravamo al Festival delle Regioni con due governatori come De Luca, Emiliano e Fontana, e tutti e due dicevano: guardate, le regioni a suo tempo al governo Draghi cercarono di spiegare che era sbagliato dare troppi incarichi ai comuni perché non hanno le strutture amministrative interne, era meglio parlare con le regioni. Sappiamo che alcuni vanno più veloci, tipo quelli in infrastrutture della rete ferroviaria, perché c'erano già i progetti. Se lei dovesse spiegare a un ignorante come me qual è l'imbuto vero e proprio, è la dispersione di risorse, per cui tanti soggetti che magari non hanno le strutture interne, non riescono a fare i piani, era meglio concentrare su alcuni soggetti, o che cosa?
Allora, questa sicuramente è una delle spiegazioni possibili, è stata evidenziata anche da molti soggetti autorevoli, non ultimo l'Ufficio parlamentare di bilancio, quindi sicuramente il fatto che c'è stata un'eccessiva polarizzazione, un'eccessiva frammentazione, esatto, dei progetti e dei soggetti attuatori sicuramente non ha aiutato, in particolare in quel strutture più piccole, come appunto i comuni del meridione, i comuni delle aree interne, che sono quelli che avrebbero maggiormente bisogno di queste risorse, appunto per ridurre quei divari territoriali che erano uno degli obiettivi, tra l'altro, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo sicuramente è stato un elemento di difficoltà. Da questo punto di vista il PNRR stesso prevedeva una serie di assunzioni finalizzate proprio a potenziare la macchina amministrativa. Evidentemente queste assunzioni non si sono rivelate sufficienti.
Sì, lei quindi ci dice che la frammentazione della spesa è stata uno dei problemi. Noi terremo anche, appunto, con la collega Perrone, con il collega Trovati, monitorato l'andamento del PNRR. Guardate, qualcuno mi diceva: perché non ridurre il debito? Non puoi usare questi soldi per ridurre il debito, anche perché, guardate, una parte, circa 80 miliardi, sono a fondo perduto, ma il resto è un prestito, per quanto molto molto vantaggioso. Certo che se devi iniziare un investimento che poi devi ritornare i soldi, meglio non iniziarlo, però si rischia di perdere un'occasione irripetibile al momento, con le conseguenze che avrà poi anche nell'immagine sul debito comune europeo. Ma vabbè. Grazie anche alla Fondazione Open Policy, perché ripeto, voi studiate da tempo e osservate mensilmente, monitorate mensilmente l'avanzamento dei lavori. Grazie Luca dal progetto. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.
Essere del mestiere conta. Nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS fare banca è il nostro mestiere. Dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.